Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, un cordiale saluto da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo subito con un racconto, una preghiera, un'invocazione di Padre Maurizio Patriciello, parroco nelle Terre del Fuoco. Perdonaci Giovanni, la sua invocazione. Giovanni che non ce l'ha fatta. Giovanni morto a soli 19 anni dopo essere stato accoltellato almeno 7 volte. In un istante, senza che nemmeno se ne accorgesse. Il suo amico invece, anche se ferito gravemente, non è in pericolo di vita. E autori dell'orrendo crimine sono due minorenni di Torre Annunziata. Angoscia allo stato puro, dice Padre Maurizio. Domande destinate a restare senza risposta. Genitori che piangono, genitori che sperano, genitori che tentano di capire cosa sia successo ai loro bambini nei giorni in cui la Chiesa ci invita a riflettere sulle ultime ore della vita di Gesù, a trovare il coraggio di accompagnarlo sul Calvario, a passare la nostra mano sulla sua fronte insanguinata. Giovanni è morto. Che cos'è l'uomo che tu te ne prendi cura? Già, che cos'è l'uomo? O meglio, chi è l'uomo? Quest'uomo che mi cammina accanto o che siede dietro di me in chiesa o al cinema? Chi sono io, Signore, questo strano, povero uomo del quale continui a fidarti? Giovanni è stato accoltellato nel corso di una lite. Motivazioni ce ne saranno, certamente. Certamente saranno stupide, banali. Niente può giustificare l'uccisione di una persona umana. E se l'omicidio è avvenuto per mano di un quasi ragazzino, gli adulti tutti, a cominciare dai genitori, non possono lavarsi le mani a buon mercato. Nessuno può dire che questo orribile fatto di sangue non lo riguardi. Abbiamo iniziato la Settimana Santa all'insegna dello sconcerto e del dolore per la spietata, disumana e sacrilega guerra che si sta consumando sul suolo dell'Ucraina, ma siamo costretti a guardare anche in casa nostra, che ne è della vita umana. Quali considerazioni i bambini, gli adolescenti, i giovani hanno di essa? Che cosa fu mai insegnato loro? E quel coltello? Possibile che un ragazzino esca di casa con un coltello in tasca? Possibile che trovi il coraggio e la capacità di infilarlo 7 volte nel corpo del rivale? Fermiamoci, per carità, fermiamoci tutti. Corriamo in aiuto alle famiglie, alla scuola, alle parrocchie. Mettiamoci insieme con serietà e immensa umiltà. Chiamiamo a raccolta i buoni, chiediamo agli esperti che cosa si stia inceppando nella mente e nel cuore dei nostri giovani. Cerchiamo di capire da dove proviene questa rabbia che si portano dentro, che sfocia poi in azioni raccapriccianti. I nostri paesi devono ritornare a essere vivibili. Tanti comuni del napoletano che sono attualmente sciolti o risciolti per infiltrazioni camorristiche anche a pochi chilometri da Torre del Greco stanno a dire che il malaffare, la bramosia del denaro e del potere, la camorra, questa maledetta serpe che si contorce ma non muore, sono penetrati anche nei santuari della legalità e della civiltà. Che responsabilità! Non ci si innamora della bellezza senza una vera educazione al bello. Non si ama la responsabilità se non si viene aiutato a gustare il vero, anche la pietà verso gli esseri umani, verso gli animali, va seminata, innaffiata, curata, va fatta crescere, ammirata, gustata, vissuta, travasata. Tutto ciò che è piccolo diventa grande. Ogni pur minimo gesto di prepotenza prima o poi porterà i suoi frutti. Occorre estirparlo alla radice, occorre che gli adulti comprendano che educare prima di essere un loro diritto è un esplicito dovere, un dovere che incombe su tutti. La morte di Giovanni, anche se avvenuta per le mani di un minore di cui non conosciamo e non vogliamo conoscere il nome, pesa su tutti. Con coraggio ce ne assumiamo la responsabilità, con onestà ammettiamo di aver sbagliato, con fiducia vogliamo ricominciare a camminare insieme ai nostri figli, ad amarli, ad educarli. Caro Giovanni, perdonaci se ti abbiamo lasciato solo, se non abbiamo saputo tutelare e difendere la tua giovanissima e unica vita.
Paolina, 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 Paolina.
Ivan Graziani, Paolina.
Paolina, Paolina. Paolina, 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 Paolina spiritosa, Paolina fiore di rosa. A casa la sera, dopo il lavoro, due uova dentro al piatto, la televisione che fa chiasso. Paolina, 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 Paolina amara come il sale, su per le vecchie scale, su per le vecchie scale. Il martedì sera, lezione di guida con l'istruttore biondo che gioca sempre con tutte. Poi al cinema sola, in ultima fila, paura e amore per il buio, le solite indecisioni, le solite indecisioni. Paolina, 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 Paolina.
In questi giorni c'è un clima di grande attesa in Ucraina perché, iniziata la Settimana Santa, si sta attendendo l'arrivo a Kiev del cardinale Conrad Lemosiniere della Santa Sede, inviato dal Papa, inviato speciale per gli aiuti umanitari in Ucraina. Il cardinale Conrad resterà lì almeno fino al giorno di Pasqua. Intanto consegnerà un'ambulanza che è dono di Papa Francesco all'ospedale di Kiev, poi andrà a visitare la città martire di Bushka. È un segno di grandissima vicinanza del pontefice. L'Elemosiniere non passerà un solo giorno senza testimoniare la vicinanza della Chiesa alle sofferenze del popolo ucraino. Dedicherà intere giornate a visite, incontri. Il Giovedì Santo, come atto simbolico della lavanda dei piedi, il cardinale Conrad consegnerà l'ambulanza donata dal Papa all'Istituto Cardiologico di Kiev. Poi parteciperà alla celebrazione, alla liturgia in Cena Domini nella chiesa di San Nicola, una chiesa che è simbolo di questo particolare momento di martirio. La parte superiore viene utilizzata per la distribuzione degli aiuti umanitari. Le messe si svolgono nel sottosuolo, in una specie di cripta. Il giorno significativo sicuramente sarà il Venerdì Santo. L'inviato speciale del Papa visiterà il triangolo della morte, Worzel, Irpen, Bukhska e Borondaiaka. Andremo in quei territori, dice il nunzio apostolico in Ucraina, per stare nei luoghi dove tantissime persone hanno patito giorni e giorni di sofferenze, di morte, e pregare la Via Crucis e la liturgia del Venerdì Santo con loro. Il Sabato Santo sarà celebrata la Veglia Pasquale nella Cattedrale Romano-Cattolica di Kiev, insieme al Vescovo Vitali, con l'Arcivescovo Maggiore di Kiev, e infine il giorno di Pasqua la messa sempre nella cattedrale. Lì le urgenze sono tantissime, dice il cardinale Conrad, nonostante tutto cercheremo di vivere il triduo pasquale con intensa preghiera. E questa ultima è una buona notizia. Una buona notizia che ci racconta Don Tonio Dell'Olio, il presidente di Pax Christi. Noi, Sasha, Marina, i loro tre figli in fuga dall'orrore. Sonnolente, racconta Don Tonio Dell'Olio, ma scrupolose le procedure per accogliere i profughi che arrivano da Mariupol, noi dobbiamo provare a portare in salvo in Italia Sasha, sua moglie, i loro tre bambini, alcuni con problemi di salute. È tutta una serie di miracoli. Primo miracolo: sul pulmino ci sta tutto, persone, bagagli e sedie a rotelle. Secondo miracolo: Sasha ottiene il via libera alla frontiera, può uscire. Ultimo poste di Don Tonio Dell'Olio, al seguito della carovana della pace di ritorno da Leopoli, Ucraina. Una domenica che è tutto un abbraccio e vale la vita. Quello con Sasha, giovane marito, padre di tre figli piccoli, che siamo riusciti a portare oltre la frontiera ucraina con tutta la sua famiglia. La notte precedente era stata interrotta dal suono delle sirene, che ci ha fatto fare l'esperienza dello scantinato del seminario greco-cattolico di Leopoli trasformato in rifugio. Silenzio, tensione, sguardi disorientati di chi non conosce la realtà dell'allarme e quelli ormai rassegnati di chi sta imparando a conviverci quotidianamente. La messa di rito cattolico celebrata nella chiesa ricoperta di icone e affreschi bizantini, tutta una supplica all'unico Dio della pace. Lente ma scrupolose le procedure per accogliere i profughi che arrivano da Mariupol. Registrarli, controllare i loro documenti, vedere che siano in ordine per evitare problemi alle due frontiere, ucraina e polacca. A me, dice Don Tonino Dell'Olio, come ad altri, due pulmini chiedono di spostarci in un altro luogo della città dove si sono rifugiati alcuni bambini disabili e anziani non totalmente autosufficienti. Arriviamo attraversando la città domenicale e capiamo subito che lo spazio dei bagagliai non sarà sufficiente per riuscire a contenere bagagli e sedie a rotelle. Ma avviene il miracolo dell'accoglienza degli spazi. Fatto, il primo pulmino si riempie con Sasha e Marina, giovanissimi genitori di due gemelli di 8 anni e di un altro bambino di 9. Uno di loro è speciale, ma speciale davvero, a giudicare dai sorrisi che gli regala la madre. Raggiungiamo la frontiera senza alcuno stop ai numerosi posti di blocco. I militari ci salutano verificando la scritta humanitarian ben in vista sulle fiancate e sul cofano dei pulmini. Il tempo della frontiera ha sempre un altro fuso orario, è tempo sospeso, incerto, che ha l'odore di documenti di carta e di domande scontate, ma oggi è diverso. Il papà di questi bambini è prezioso per la difesa della patria, secondo una legge ottusa che non ammette deroghe, non potrebbe lasciare il paese in questo tempo di guerra. Per me invece Sasha è il più coraggioso di questa trincea della vita, lo si capisce da come sprofonda con gli occhi nell'oceano di sguardo di questi bambini. Mentre consegno i documenti mi scopro a pregare e aspetto. Molto tempo, mi dico, troppo tempo. Poi lo sporterino della dogana si riapre, la poliziotta mi restituisce le carte con un gesto eloquente. tutto a posto. Corro verso il nostro pulmino dove la famiglia mi attendeva col fiato sospeso. È prima un abbraccio con Sasha, poi corale tra lacrime e sorrisi di gioia. Ce l'abbiamo fatta, sono salvi, siamo oltre il confine, tutto il resto è alle spalle. Dopo il lunghissimo e dettagliatissimo controllo del carico in Polonia, ci fermiamo in una piazzola di sosta per consegnare questo carico di umanità e di speranze ad un autobus polacco che porterà 50 profughi a Roma. Il comune di quella città si è attrezzato e ha fatto sapere. Il saluto con la foto è un'icona bizantina. Termina anche per oggi la fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 12:06 dopo il notiziario, in replica la sera alle 18:15 c'è il nostro programma La Fontana del Villaggio. Poi c'è lo streaming e il podcast per seguirci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.